Ad alta voce. Arturo Cirillo legge Il Cardillo Addolorato di Anna Maria Ortese.
Ingrid, Elmina e Sasà proseguirono lungo la faticosa scalinatella. Donna Elmina, nell'ultimo tratto, aveva preso in braccio Sasà e la testa della figlia, appoggiata sull'omero della madre, pendeva dalla di lei spalla. Siccome il principe seguiva un po' dietro, gli occhietti di Sasà, come inconsapevoli di se stessi, non lo lasciavano, addormentati e vigili insieme. Una creatura così triste Neville non l'aveva vista mai. Forse perché non sa parlare, si disse. Sembrava anche debole, quasi priva di peso e di ogni capacità e forza, perfino di quella di chiudere gli occhietti. E pensando alla sua grande gioia, fra non molto, le inviò un'occhiata scherzosa che Sasà, dopo un poco, sempre in quella positura di statuina abbandonata o di straccetto dimenticato, evitò molto seria, girando da una parte quegli occhietti immersi in una luce di sogno. Intanto erano arrivati. La porta dello studio era aperta e Nodier, che era arretrato di qualche passo, timidamente, su per gli scalini, aspettava ora lì davanti, sotto la fine acquerugiola, accanto la Ferrantina. Si trovavano tutti, adesso, sul breve terrazzino che l'erba, l'acqua e il buio circondavano e abbracciavano da ogni lato come un'enorme creatura vivente. Ferrantina voleva prendere in braccio Sasà, ma donna Elmina non volle. Non si doveva affaticare, Sasà non era stanca. Tornasse pure nella sua stanza, alle lenzuola e coperte ci avrebbe pensato lei. «Vi abbiamo dato questo gran disturbo», si scusò Nodier, un po' in francese e un po' in napoletano, abbassando gli occhi. «Nessun disturbo. Gli amici di mio marito», si espresse proprio così, come se egli fosse ancora in vita, «sono sempre benvenuti in questa casa», fu detta con sforzo, ma sorridendo. Entrando, Nodier non aveva occhi che per lei, mentre Sasà, che si era già arrampicata sul vecchio seggiolone del fratello, non aveva occhi che per Neville. Nella sua stupidità, come diceva la madre, tutte le fasi di quell'incontro si disponevano nella sua immaginazione in una storia di folletti e di guardie. Era sicura che il signor di Neville fosse la guardia, che doveva costringere il folletto, sua madre, a versare i denari del debito, un'allusione di Ferrantina, fatto per lei, e questo debito non sarebbe finito mai. Tratteneva il fiato la damigella in questi pensieri, mentre Nivi la osservava. Oh, se fosse tornato suo padre! Elmina Dupré, senza nemmeno andare a mutarsi d'abito, ma non mostrando neppure grande stanchezza, si era tolta soltanto la mantelletta e aveva messo l'ombrello a sgocciolare in un angolo, prese dalla credenza, mangiavano sempre, fu chiaro, in quel locale oscuro e malmesso, due piatti e due posate di grande finezza. I piatti erano di porcellana fiorata, le posate di argento massiccio, ma solo per gli ospiti. Per sé e per la figlia dispose sul tavolo due scodelle di ferro e posate anche di ferro. Mise a tavola il pane, in grandi fette un po' secche, e per i signori due porzioni di patate con la cipolla, fredde. Per sé e per la figlia un poco d'erba bollita. Così facendo sembrava felice, però segretamente, della leggera malinconia che forse suscitava nei suoi ospiti. Ospiti che, sembrava pensare, non erano veramente graditi, perché in quella casa non ci doveva venire più nessuno, e chi lo faceva era a suo rischio e pericolo. Suggerire che indignazione e struggimento, nell'animo di Neville, seguendo tutti i movimenti e certo anche i pensieri della diletta Elmina, risorgessero in folla dai felici anni passati per sbalordirlo e rattristarlo, ci porterebbe dei problemi di complessità psicologica che per ora non vogliamo affrontare. Ci limiteremo pertanto a dire che egli cominciava a dubitare e vi era perciò grande agitazione nell'animo di lui del successo dell'impresa, e dentro di sé ne faceva responsabile Nodier con la sua entusiastica fiducia nell'attuazione del progetto. Ora lo prendeva una vera e cupa soggezione di quella giovane donna. Quasi avvertendo i pensieri del principe, di cui forse in fondo aveva pietà, Elmina si fece più affabile e sulla tavola, accanto al piatto degli ospiti, aggiunse due tovaglioli bianchissimi, finemente ricamati dei tempi del pallonetto. Ciò fatto, chiese il permesso di ritirarsi per un cambio di scarpe a Sasà e a se stessa, e tornò poco dopo, impudentemente, con due scarpe da uomo per sé e due pantofole da vecchia, erano infatti di Ferrantina, per la figlia. Sasà cominciò a tossire, e donna Elmina, senza neppure badarle, né farla muovere, trascinò il seggiolone vicino al tavolo, accanto alla propria sedia. Nodier e il suo nobile amico, che già invitati ad accomodarsi avevano preso posto, venivano così a trovarsi, una volta seduti, proprio di faccia alla madre e alla figlia. Il tavolo per fortuna era grande e così non si creavano troppi disagi derivati dalle rispettive vicinanze. «Se qualcosa non gli garba», pareva dicesse intanto lo sguardo della vedova di Albert, passando con dolcezza sprezzante da una testa all'altra dei due signori, «ebbene, lor signori se la prendano con la loro debolezza per le improvvisate. Qui, in casa di donna Elmina, non c'è tempo né posto per le cose del mondo». Neville adesso non era in collera e neppure spaventato. Poco alla volta aveva ripreso il dominio di sé, delle sue emozioni, non tuttavia ancora quello dei suoi pensieri. Non era confuso, ma perplesso. La proposta che si era impegnato a presentare per conto dell'amico a donna Elmina, proposta della quale ovviamente i due amici avevano ragionato per un giorno intero, da due giorni il principe era a Napoli e solo il secondo giorno Nodier si era con lui confidato, rimettendo nelle mani di Neville, della sua sensibilità e del suo genio diplomatico, la propria vita, è il caso di dirlo, tanto era pazzo di Elmina. Gli sembrava adesso pari a una strada impraticabile di sogno o fantomatica montagna, una strada coperta di spine e di rami spezzati che non doveva portare in nessun luogo, questo il suo compito. Una strada di rischio, di equivoco e di offesa, soprattutto di sogno e di offesa. Improvvisamente vedeva nell'animo della donna, come un po' aveva veduto 10 anni prima in quello della ragazza quando avversò il matrimonio di Albert. Ella non amava nessuno, e non le si faceva un regalo proponendo le nozze, neppure con un giovane per bene, ricco, di buon carattere e vecchio amico di famiglia come Nodier. Che questa poi era la ragione della sua visita: proporre garbatamente ad Elmina un secondo e più sensato matrimonio con Nodier, che lei ormai conosceva da 10 anni, e con questo matrimonio, senza lustro di nobiltà o di arte, ma di solo buon senso e praticità, provvedere a una vera sanatoria di tutti i suoi guai, non esclusa la responsabilità della damigella. Avesse voluto continuare a lavorare, o piuttosto riprendere, dato che aveva smesso di occuparsi di camicie da tempo, benissimo. Nodier avrebbe aperto per lei, a Chiaia, un vero laboratorio, e tutto per lei. Avevano già visto i locali. Sarebbe stata di nuovo una donna libera e indipendente. La clientela sarebbe ritornata, e questo era ancora nulla. Sasà avrebbe riavuto un padre. Ed ecco che, proprio pensando all'orfana e a come se ne stava, simile a una bestiola perduta e indebolita, accanto alla madre, egli capì, o gli parve di capire, con una sorta di meraviglia dolorosa, mista a rabbia, che di Sasà a Elmina importava poco o nulla, e ciò senza colpa. Nel suo animo, spesso così ridente e dolce, la preoccupazione materna non esisteva. Con intensità la guardava, e gli parve, o credé, di sorprendere un interrogativo, ma tutto inconsapevole in quegli occhi d'oro, che subito si spense ed ella disse garbatamente: «Vedo che mi volete dire qualche cosa. Forse sì, forse no. Dipende da quello che vi ha detto il cardillo». La risposta, o battuta, era troppo fine per Elmina. Divenne rossa per un'allusione che credeva di aver colto nelle parole del principe. Il cardillo poteva voler significare l'amore, il capriccio che da quella casa era bandito, mentre anche Neville, in verità, non sapeva cosa avesse voluto intendere. Quelle parole le aveva buttate lì come uno scherzo di ragazzetti, quella era la sua indole. Poi gli era tornato in mente il dispetto che Elmina aveva fatto a Floridia, malata, quasi un vero assassinio, e la voce dolorosa di Albert, che sollevava velocemente la gabbietta col cardillo meccanico davanti al viso di Babà, dicendo:
«Vola, vola, Luca, dillo, vola, vola, oh!»
Finendo poi in uno strano lamento, così che per lei, Elmina, il cardillo poteva voler dire rimorso. «Non so intanto che significa questo cardillo», disse dopo un poco, asciugandosi la bella bocca, aveva bevuto un sorso d'acqua, Elmina. La voce le tremava appena. «Qui, come vedete, non ci sono cardilli». E visto che Sasà la stava ad ascoltare, sentendo quella parola cardillo con una intensità dolorosa, mormorò di gran malumore: «Questa poi sente tutto». La signorina questa divenne, essendo stata colta sul fatto, una briciola di bambina e immerse l'intera faccina nel piatto. Non occorrevano nuove parole per confondere ancor più il principe sulla vera natura dei rapporti che intercorrevano tra madre e figlia e sulla non lieta atmosfera che gravava comunque su quella casa e che lui, senza tuttavia annullare nemmeno una minima parte dell'affetto che portava l'antica ragazza di Albert, sentiva, francamente, come un'atmosfera del tutto voluta di punizione e castigo, mortificazione e rifiuto del comune vivere e respirare. Come se lei, Elmina, fosse decisa, e non da ora, e forse non volontariamente, a punire, spaventare o almeno danneggiare qualcosa o qualcuno, forse indebolendone la fiducia, e forse semplicemente con delle ponderate omissioni. Era già accaduto con Albert, e nel caso attuale, vedendo quanta durezza Elmina mostrava per sé e per la figlia, e quanta mortificazione per ambedue fosse il risultato più immediato del danno che ella si prefiggeva di recare, mortificazione e paura, l'ospite sfiorò di nuovo la certezza che il rimorso, e antico, indistruttibile il rimorso, si trovasse a monte di un così grave comportamento, si chiamasse, insomma, il male di donna Elmina. E la tanto progettata e quasi millantata domanda di matrimonio che intendeva presentare da parte dell'umile Nodier e le parole che a questo fine si era proposto di usare e il sorriso insieme gli morirono tosto sulle labbra. Gettò un'occhiata a Nodier. Il disgraziato sorrideva. E consuetudine di molti narratori di storie intese a trattenere facili lettori su vicende di adulti, è superficiale consuetudine, riferendo di scene, dialoghi e possibili pensieri in corso tra costoro, trattare dell'eventuale presenza in dette scene di un piccino come di un elemento assolutamente privo di interesse, quando non del tutto casuale. Ma la consuetudine non è sempre giusta. E non lo è in questo caso, dato che non sempre i fanciulli presenti in dette scene ne recepiscono i particolari, spesso insani e turbolenti, con quella ilare indifferenza che tutta una convenzione sulla sanità e felicità dei fanciulli addetti narratori impone. Né sani né felici sono, a nostro giudizio, nella loro massima parte, i fanciulli, né protetti da sentimenti elementari. Con orecchie dappertutto, essi spiano dalle loro seggioline e perfino da sotto i tavoli lo svolgersi delle scene di questo gran mondo. E non poco essi interferiscono sui suoi misteri e sulle passioni dei principali protagonisti di tali misteri. Ci riferiamo qui alla damigella che lo stesso Neville, pur così sensibile verso le creature deboli e mute, aveva con leggerezza, in tutte le battute scambiate con la madre, ignorato, a Sasà precisamente. Senza tornare molto indietro nel tempo, né uscire da quelle povere mura, dimora di inquietudini e giusti sospetti, diremo che un quinto personaggio, del tutto invisibile e nascosto, era presente quella sera al frugale pasto degli amici e rappresentava costui tutto il pensiero doloroso e triste della damigella. Il cardillo, niente meno. Quell'uccello che non era un uccello, ma una sorta di destino, e al quale sua madre e anche Teresa e Ferrantina tornavano spesso nei loro discorsi come all'origine di tutti i mali della famiglia, al padrone malinconico delle loro vite. Il cardillo, da quando i signori si erano seduti a tavola, andava e veniva sbattendo le ali d'oro contro il soffitto e lanciando il suo grido pietoso. Era uno spirito. In questo Sasà pensava esattamente come sua madre e come permetteva il suo stato di quasi sotterranea malinconia. Era un morto che voleva male alla madre di Sasà e così aveva voluto male all'artista padre e al loro felice bambino e ne voleva a lei, Alessandrina. E da quando era apparso in quella casa, tanti e tanti anni prima, tutti erano stati tristi. Le uova del cardillo erano le statue. Tutte quelle statue che Sasà andava ogni tanto a toccare erano le uova del cardillo, che non si dava pace di averle dovute lasciare. E Don Elmina odiava per questo il cardillo e le statue, e diceva con Ferrantina, Sasà aveva sentito tutto, «Non fosse mai entrato in casa quel cardillo, non gli avessi mai creduto, ma non lo feci per male, mio padre così voleva». E Ferrantina spesso, guardando con pietà la damigella, con un sospiro soggiungeva, «Dio ti guardi, figlia mia, dall'incontrare il cardillo!» In casa loro, Sasà lo sapeva, si nascondevano anche le briciole di pane per non far trovare da mangiare al cardillo. Ma pur senza mangiare, l'uccello viveva lo stesso, si dava bel tempo, se la spassava. «Non le capiterà, state sicura, Ferrantina!» era la risposta della madre. Non tutte le ragazze sono così sfortunate. Quando andava a letto, nella stanza dietro quella di Ferrantina, o mentre Ferrantina dormiva gettando un respiro come il mare di notte, Sasà rimaneva spesso per ore con gli occhi aperti, fissando il lumino ad olio sul comò scassato davanti al quadro delle anime del purgatorio che dovevano proteggere la casa, oppure la porta malchiusa su un andito buio. Tanto da quella porta, spesso cigolante per il vento, tanto dalla finestra socchiusa sul giardino sbiancato dalla luna, a maggio poteva entrare di tutto, e il cardillo soprattutto, ma anche un nano con una penna di gallina che Sasà odiava con tutto il suo cuore piccino e Ferrantina diceva che portava via i bambini. Elmina, invece, non lo vedeva mai. Sempre più Sasà era persuasa che Elmina fosse un folletto o un angelo. Aveva compassione di tutti e della figlia mai, Perciò, come suo fratello, Sasà aveva paura solo della madre, che pure non la sgridava mai. Era come fosse la madre d'un altro. A Sasà semplicemente la sopportava. Questo dunque il cruccio, o il pensare addormentato, se vogliamo il sogno, e insieme il terrore quieto, calmo, continuo, che stringeva nelle sue zampine il cuore della disgraziata piccina. In qualsiasi momento qualcuno poteva prelevarla e portarla dove? Da ciò quello sguardo senza requie e la raccomandazione tutta incantata, immota, che ella aveva dedicata al lieto visitatore di quella sera.
Arturo Cirillo ha letto Il Cardillo Addolorato di Anna Maria Ortese, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it